Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui vi sarà la poco invidiabile classifica, poi andremo a fare un bilancio del settore moda. Perché? Perché oggi si chiude Pitti Uomo, che è l'appuntamento più importante in Italia, uno dei più importanti al mondo per la moda maschile, e il testimone viene passato alla Milano Fashion Week, quindi la parte di moda femminile. E ne parleremo perché sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che nel 2024 il settore moda è tornato, ha sofferto per vari motivi, ha sofferto da un lato per il calo dei consumi in Cina, soprattutto sull'alta moda, quella che molto aveva investito lì, ha sofferto soprattutto il settore calzaturiero, abbigliamento e tessile, molto meno, anzi non hanno sofferto gioielli e soprattutto anche l'occhialeria, la bigiotteria, tutto quello che viene chiamato accessorio. Ma da quello che ci risulta, ma ne parleremo, la moda maschile, per fortuna dico, per chi vi opera, non ha avuto assolutamente i cali che ha avuto la moda femminile, per vari motivi che poi affronteremo. Ma dicevo, uno dei due motivi sulla moda in generale è stato sì il calo dei consumi in Cina, dall'altro lato, come ammesso anche da molti grandi nomi della moda recentemente, anche una tensione troppo forte sui prezzi, il cosiddetto value for money, come lo chiamano gli inglesi, cioè quanto mi fai pagare quella cosa lì e quanto vale, perché per ammissione di molti operatori c'è stata una forse ubriacatura, euforia collettiva post covid, la gente aveva voglia di tornare chiaramente a uscire e anche tornare a acquistare capi d'abbigliamento, si è molto molto premuto l'acceleratore sui prezzi e adesso il meccanismo si è bloccato, tant'è che la moda ha fatturato, è tornata sotto i 100 miliardi di fatturato dopo averli superati nel 2023 con un calo intorno al 5-4% del fatturato l'anno scorso, che però ripeto è un calo molto più forte in alcuni settori e inesistente invece in altri. Anche di questo parleremo, adesso darò le notizie in breve a partire da anche le nuove stime economiche di Fondo Monetario Internazionale, Banca d'Italia e anche Confindustria sul 2025 per l'Italia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Radio 24, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, scusatemi, la diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Dunque, partiamo come sempre dai mercati finanziari nell'ultima seduta della settimana. Allora, più ne 30, oggi sono ben intonate, più ne 30% Milano. C'è stata una chiusura anche leggermente positiva delle borse cinesi oggi con il dato sul PIL, visto che il PIL cinese nel quarto trimestre è cresciuto più delle attese, al 5,4% e si è attestato al 5%. Che è un dato più basso del 5,2 del 2023 ed è uno dei dati più bassi degli ultimi anni, adesso vi arriverò in Cina, però diciamo almeno il quarto trimestre si è chiuso un po' meglio. Devo dire che con l'incremento di adesso Milano è ai massimi dal 2008, perché di nuovo siamo a 36.300 punti, più 1,30%, Francoforte fa più 1,22%, Parigi fa più 1%, Londra fa più 1,5%, il Dow Jones più 1, Nasdaq più 1,60, Standard & Poor's più 1,10%. E a questo punto la settimana che si va per chiudere è una delle migliori, anche Wall Street dalle borse europee, dalle elezioni di Trump. Ecco, segnalo che anche Londra è ai massimi, la sterlina è sempre un po' in calo, ma Londra è ai massimi con un 1,44%. Comunque, venendo a... non ci sono motivi particolari, la Cina, l'ho già detto, sono buoni dati trimestrali negli Stati Uniti, e poi c'è l'attesa per l'insediamento di Trump e il suo discorso che trasmetteremo, ricordo, in diretta, perché il discorso del neo presidente americano dovrebbe venire, salvo modifica, alle 18 ore italiana, quindi avremo uno speciale che inizierà alle 17:30 e ascolteremo buona parte dell'intervento di Donald Trump, il suo discorso di investitura, diciamo dalle 18 alle 18:30 lunedì. Tornando invece e c'è attesa comunque degli investitori, sono ben posizionati, andando sui singoli titoli per quello che riguarda Milano, vanno bene tutti i titoli dell'automotive, anche Stellantis più 3,21%, perché vanno bene anche Renault, BMW, Volkswagen. Stellantis, dicevo, fa il 3,24%, Iveco il 5,21%, fuori dall'automotive Buzzi più 4, Azimuth più 2,90, Prysmian più 2,80, Cucinelli più 2,5 come Campari, Nexi più 2,30, Inwit più 2 come Mediolanum. Fronte opposto per quello che riguarda titoli che calano: Amplifon meno 1,80, Saipem meno 0,70, Monte dei Paschi mezzo punto percentuale di rialzo. Ho detto di Campari, penso di sì, ma la cito, più 2,34, visto che qualcuno mi chiede sempre di Campari. Poi adesso parlerò anche del nuovo BTP lanciato dal governo, ma vi arrivo tra un attimo. Andiamo sugli altri mercati, come spesso facciamo. Allora, WTI, petrolio, oggi fermo a $78, il Brent fermo a 81, quasi 80,80, nuovi rialzi però ieri nei prezzi della benzina, self-service 1,820 euro, gasolio sempre self-service 1,730 euro, il gas ad Amsterdam a 46,8, un anno fa era 34, il PUN, l'elettricità a 140, un anno fa era 97. Dunque, la produzione industriale americana è salita sopra l'attesa dello 0,9%. Biden ha deciso di non applicare il bando su TikTok, deciderà Trump, e Trump ha detto: io sì, prenderò una decisione. Ancora, dicevo prima e poi Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il presidente eletto americano, appunto Donald Trump. Trump ha detto: ho discusso con Xi di commercio, di TikTok e di fentanyl. La telefonata è stata molto positiva sia per la Cina che per gli Stati Uniti. E Xi Jinping dice, dopo il colloquio telefonico, speriamo in un buon inizio di mandato. Staremo a vederli. PIL cinese, dicevo, è vero che è cresciuto nel quarto trimestre più delle attese, ma nel 2024 ha fatto il 5% di crescita, che può sembrare tanto a noi, però è uno dei tassi di crescita più bassi in Cina degli ultimi decenni. E che ci siano difficoltà in Cina, lo dicono due dati: i prezzi delle case nuove a dicembre hanno fatto meno 5,3%, che già erano calati a novembre del 5,7%. Questo è un grosso problema, perché sappiamo che per milioni di cinesi l'investimento immobiliare, come avviene quando poi tu vieni inurbato dalle campagne alle città, i risparmi servono per fare che cosa? Fare studiare i figli, ma la disoccupazione è molto alta in Cina. E comprare la casa è un modello in qualche modo che abbiamo avuto anche noi nel dopoguerra col boom economico, e quindi dentro il mattone in Cina hai il grosso di tutti i risparmi, non che in Italia non pesi, ma è chiaro che lì c'è una ricchezza di generazione molto più nuova. E poi la popolazione, terzo anno di fila di calo, con un numero di decessi ancora superiore alle nascite, il numero delle persone entrate in Cina è calato di 1.400.000 persone, sono 1.408.000.000 di cinesi. E veniamo adesso alle stime che ricordavo, Fondo Monetario e Banca d'Italia. Allora, il Fondo Monetario dice che l'economia mondiale crescerà complessivamente quest'anno del 3,3%. Ha alzato le stime di crescita per gli Stati Uniti al 2,7% quest'anno e al 2,1% l'anno prossimo. E le ha alzate anche di un bel po', perché la prima stima del Fondo Monetario era di un 2,2%, adesso gli Stati Uniti sono visti al 2,7%. Ha abbassato purtroppo invece le stime sull'area euro, non di tantissimo, però le ha abbassate soprattutto per l'anno prossimo, anche per quest'anno, perché quest'anno dice l'1% è un po' è meglio dello 0,8 che l'area euro ha fatto l'anno scorso, però è meno dell'1,2 che stimavamo. Poi dice il Fondo Monetario Internazionale, dalla politica di Trump sono possibili rischi inflazionistici e l'economia cinese è prevista a crescere al 4,6% quest'anno e al 4,5% l'anno prossimo, che è meglio delle attese precedenti, per quanto sia ancora una crescita molto bassa in Cina. Veniamo all'Italia. L'Italia quest'anno più 0,7 e più 0,9 nel 2026. Più 0,7 non è gran cosa, perché altre stime sono intorno all'1%, ma vuol dire che non ci si aspetta un grande apporto dei primi tre mesi dell'anno. Le sfide di medio termine e l'incertezza pesano sull'Italia. La Banca d'Italia dice una cosa analoga al Fondo Monetario, dice la crescita economica stenta a recuperare vigore. Nel quarto trimestre 2024 l'attività economica si è mantenuta debole, quindi fiacca la manifattura e rallentamento dei servizi. Perché è importante il quarto trimestre? Perché ti dà la velocità o la frenata con cui entri nel 2025. Sappiamo per esempio che l'anno scorso avevamo avuto uno 0,4% di crescita che ci portavamo come eredità dal 2023, e quello ha permesso poi di fare lo 0,6-0,7, vedremo. E quest'anno, se tu entri senza eredità, senza diciamo fieno in cascina dal 2024, vuol dire che tutta la crescita te la devi costruire mese per mese senza nessun apporto appunto inerziale della velocità del 2024. E la Banca d'Italia dice che quest'anno faremo più 0,8% e la spesa delle famiglie torna a indebolirsi, le piccole e medie imprese italiane sono quelle più a rischio con i dazi americani. E poi è arrivato anche il centro studi di Confindustria, che dice attenzione, i prezzi dell'energia sono in aumento e ci sono i timori dei dazi. Si attende il centro studio di Confindustria che salgano i fatturati dei servizi, mentre per l'industria vi sono timide luci. E anche il centro studio di Confindustria conferma che il PIL nel quarto trimestre si profila molto molto debole, che i consumi sono stati in calo nel quarto trimestre dopo il balzo del terzo e che si sta fermando la crescita occupazionale. La buona notizia arriva soprattutto dall'inflazione, che resta bassa e basta, perché anche la crescita occupazionale, che era stato l'elemento più positivo del 2024, e lo abbiamo detto più volte, a un certo momento è vero che le imprese hanno fame e ci sono più offerte che domande di lavoro, però a un certo momento, se l'industria fa 23 mesi di fila col segno meno nella produzione industriale e l'export arranca, prima o poi anche l'occupazione rallenta, la crescita dell'occupazione rallenta. Qualche notizia sull'Italia. Dunque, per quello che riguarda Confcommercio, il Confcommercio continua a vedere segnali di miglioramento per consumi e PIL italiani, però insomma mi sembra un po' isolato in questo momento. Eurostat fa notare che l'Italia è il paese con la quota di più alta di medici che hanno più di 65 anni, siamo al 27% del totale. La Germania invece li ha al 36% tra i 55 e i 64 anni. We'll be right back. Dunque, e poi quanto al rapporto tra medici e abitanti? L'Olanda è il paese con il più alto rapporto di medici di base, 183 medici di base ogni 100.000 persone. Seguono l'Irlanda, l'Austria e Cipro. Alto anche il livello del Portogallo. E invece il rapporto basso in Grecia, Bulgaria e Svezia e Slovenia. In Italia è 80 medici di base ogni 100.000 abitanti. Dunque, adesso, visto che poi parleremo del settore moda maschile, vorrei affrontare invece un altro settore che riguarda, insomma, il mondo dei gioielli, della gioielleria, il settore orafo è tangente alla moda, non è spesso, non rientra nelle statistiche quando parliamo di accessori, occhiali, sì. Però sappiamo che l'Italia ha tre poli d'eccellenza, Valenza, Vicenza e Arezzo, nella lavorazione orafa. Ci sono però, allora, da un lato il 2025 si prospetta stabile per l'industria dei preziosi, il settore orafo, argentiero e gioielliero l'anno scorso comunque si è consolidato, dopo il record del 2022 la crescita moderata del 2023, perché i ricavi complessivi sono stati 8 miliardi e mezzo, comunque un più 25% sul 2021. Le aziende sono concentrate appunto centro, nord-est e nord-ovest, però attenzione, perché come scrive oggi Filomena Greco su Sole 24 Ore, il distretto di Valenza, che aveva resistito alla crisi del 2008-2009, poi era ripartito anche grazie alle grandi case come Bulgari, Damiani e Cartier, adesso ha 2.500 addetti che saranno interessati nei prossimi mesi alla cassa integrazione, su un totale di 6.000. E il distretto orafo di Valenza, quindi Alessandria, riguarda soprattutto le micro e piccole imprese artigiane, una crisi legata in parte al mercato ma anche a un modello industriale che sta cambiando. E ne parliamo perché adesso? Perché c'è Vicenza Oro gennaio 2025. E ha seguito la presentazione, il 71esimo anno di Vicenza Oro, ha seguito la presentazione del nostro Andrea Ferro, il quale ha sentito il vice ministro su questo delle imprese del Made in Italy, Valentino Valentini, poi il governatore del Veneto Luca Zaia e anche il presidente dell'ICE Matteo Zoppas. Ascoltiamoli in quest'ordine.
Questa fiera rappresenta un appuntamento che ormai è diventato un classico. 71 anni, dimostra come il sistema fiera sia in grado di spingere e portare avanti Made in Italy, adattandosi alle nuove esigenze, un mondo che dopo il Covid soprattutto cerca esperienza e valori, sostenibilità, qualità e prezzo. Questo viene offerto da Vicenza Oro, che si lega al territorio. E il legame tra prodotto e territorio è la chiave del Made in Italy che dobbiamo tutelare e che dà la nostra caratterizzazione. Ci sarà un patto che viene firmato con le forze della Guardia di Finanza che servono per evitare la contraffazione, che costituisce probabilmente uno degli elementi più pericolosi a un settore che è il primo, deve essere leader, deve essere maturo, deve mostrare la strada agli altri paesi. Continuiamo ad essere leader sia non soltanto nella creazione e creatività del Made in Italy, ma anche nelle tecnologie. Questa fiera guarda prodotto, creatività, passato che diventa futuro, alla formazione, abbiamo molti giovani che quest'oggi gireranno e quindi vengono chiamati e quindi garantisce la continuità dell'attività e allo stesso tempo sensibile a quelle richieste del nuovo consumatore che sono anche la sostenibilità e le garanzie etiche. Quindi credo che Vicenza Oro sia un esempio di come una fiera possa essere propulsiva e forte e di come il Made in Italy continui ad essere vincente grazie a questa capacità di sapersi rinnovare continuamente, di innovare, di investire e di operare insieme su mercati internazionali nei quali dobbiamo essere riconoscibili.
Chiudiamo un buon anno, fra l'altro siamo con un anno in crescita del 13% sull'export. Ricordo che parlo di questa provincia e che è una provincia importante, che ha 526 imprese, diciamo, orafe, delle quali almeno 360 sono artigiane. Sono imprese che si stanno ristrutturando, sono imprese che comunque rappresentano un export importante, 2 miliardi e 4, ma sono anche imprese che sono presenti a livello internazionale con questo export. Penso alla grande esplorata della Turchia, che comunque coinvolge non solo noi ma anche Alessandria e Arezzo, ma penso anche agli altri paesi, ad esempio il nostro primo cliente gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi, piuttosto che ancora la Turchia e molti altri paesi, Sudafrica. Penso che sia non solo un grande elemento di artigianalità, di creatività, di design, ma sia anche una grande occasione di avere un grande biglietto da visita di Vicenza, di Veneto nel mondo.
Ieri è uscita la nota Istat sui numeri Europa ed extra Europa, che si aspettava molto, perché si cercava di capire rispetto al 2023, che ha chiuso a 626 miliardi di euro di esportazioni italiane, dove saremmo andati a parare nel 2024. Bene, è successo quello che più o meno si prevedeva, cioè c'è una leggera decrescita che ha portato il meno 0,5 di gennaio-ottobre a un meno 0,7 gennaio-novembre. Questo significa che potremmo arrivare nell'interno intorno di quello che è successo l'altro anno, di nuovo 626 miliardi di euro di esportazione. Per chi non lo sapesse, siamo comunque il 30% sopra rispetto al 2019, dove il fatturato all'export era di 480 miliardi, quindi tutto sommato c'è magari un po' di consolidamento, ma è un numero positivo dove bisogna essere ottimisti. Oggi quello che ci aspetta, se ci guardiamo in avanti, sono alcune tematiche importanti. Quelle dei conflitti sono legate all'America, entrambe. Quella dei conflitti, bisogna capire se questo conflitto con la Russia dovesse terminare, perché apre due sponde importanti per il commercio estero. Uno naturalmente è la riapertura dei mercati della Russia, la ricostruzione dell'Ucraina vale molti miliardi anche naturalmente per gli imprenditori italiani, e poi c'è la questione dei dazi che sono stati preannunciati da Trump, di cui obiettivamente non si sa molto in questo momento, non si possono fare previsioni. Sicuramente c'è una diplomazia che sta lavorando pancia a terra, come si dice in gergo, per riuscire a ottenere il massimo del vantaggio, della riduzione di questi dazi, che sono comunque di competenza europea, per cui speriamo anche che i buoni rapporti che ci sono oggi, che si vedono tra Italia e America, possano consentire un minimo di bilateralità. E poi però naturalmente sappiamo che quando si insedia il nuovo presidente americano è abbastanza una statistica, c'è una ripresa dell'esportazione dell'Italia verso l'America.
Così appunto, nell'ordine, il vice ministro delle imprese Made in Italy Valentino Valentini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente dell'ICE Matteo Zoppas. Zaia, sì, certo che è intervenuto anche sul tema del terzo mandato, ma non era oggetto di questo programma. Ha detto Meloni ne discuterà con Salvini. Non so dire della posizione della premier Meloni, poi ripeto, non è un tema il terzo mandato, è un tema molto molto politico. È innegabile che la lista Zaia, tutte le proiezioni, un'eventuale lista Zaia era di un 40%, quindi se uno volesse vincere in Veneto candiderebbe non Zaia, a meno che tu non voglia cambiare le regole del terzo mandato, ma comunque la lista capeggiata da Zaia. Ma personalmente io ritengo che io non ho capito perché il terzo sì, allora facciamo fino al secondo. Non ho capito perché un parlamentare, giustamente, un senatore possa fare non so quante legislature, e vale anche per De Luca, ci mancherebbe. Non si capisce perché non. Cioè, se hai votato, è votato. Boh, non lo so. Oppure spiegatemi perché tre sì, due sì, tre no, quattro no, boh, no, non ho capito. Al di là della logica interna politica, ma dico nella forma, visto che il problema c'era anche il PD con De Luca, io non ho capito. Si critica l'eccesso di consenso, ma dovrebbe essere in politica una medaglia avere così tanto consenso dopo aver governato. Non è facile avere consenso quando governi, e di solito avviene il contrario, che quando governi devi prendere anche decisioni impopolari, magari il consenso si erode, quindi, ma boh. Meteo, pubblicità.
Focus Economia.
Tre che più. La classifica della settimana.
17:35 minuti. Allora, iniziamo con la poco invidiabile classifica che poi termineremo nella seconda ora del programma, prima di parlare di moda. La termineremo nella speranza, appunto, che il nostro sia un auspicio. Dunque, vedo molti tra che mi scrivono sul terzo mandato. Guardate, vabbè, diciamo. Dunque, ho capito che le cariche di presidente di regione, di sindaco sono monocratiche, mentre il parlamentare, il consigliere comunale, il senatore non concentra tutti questi poteri. E ho capito il principio del limite dei mandati, ho detto semplicemente che personalmente non mi convince, visto che poi sappiamo che c'è una grandissima disaffezione verso la politica, una sostanzialmente astensione elettorale altissima, che invece si riduce quando voti sui governi locali, comune non sempre, ma è che regione, perché vengono viste più come un voto più, tra virgolette, utile, più vicino a te. Comunque non farò sicuramente la puntata sul terzo o quarto mandato, ma andiamo al quinto posto della poco invidiabile classifica. Ora corro perché poi il primo posto sarà lungo. Dunque, io mi chiedo un altro residente del paese, Monate sul Serio, perché residenza che verrà data cittadino onorario di Monate sul Serio, perché lui che cosa fa? Allora decide di partecipare al concorso del comune, e adesso vi dirò anche il comune, fa tutta la trafila per, diciamo, è stato fatto fuori adesso, tutta la trafila per arrivare a partecipare al bando del comune di Messina. Eccoci qua. Allora, che cosa succede? Succede che lui fa, c'era un concorso per assunzione di 79 unità di personale nel profilo funzionario amministrativo, categoria D1, e bisognava dichiarare di aver preso visione di tutti gli articoli del bando di concorso e di accettare incondizionatamente le disposizioni in esso contenute. Il 31 maggio viene pubblicata la graduatoria, il signor X, il nome non è presente, e risulta nella posizione utile per l'assunzione, tant'è che il 15 novembre firma il suo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato col comune, l'agognato posto fisso. Allora, firmando il contratto, il soggetto X, non abbiamo nome e cognome, dichiara anche di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che possano comportare l'interdizione dai pubblici uffici o che possano influire sull'idoneità morale e sull'attitudine ad espletare l'attività di pubblico impiegato. Sembra normale, no? Quindi lui dice: io non ho riportato condanne penali né ho procedimenti penali in corso che potrebbero comportare l'interdizione dei pubblici uffici, possono influire sulla mia idoneità morale e attitudine rispetto all'attività. Perfetto. Il comune, qualche giorno dopo, avvia le verifiche normali dei requisiti relativi alla procedura concorsuale, quindi in forma massiva procede al Ministero della Giustizia con la verifica di eventuali iscrizioni al casellario giudiziario. Ora, lui ha scritto che ha firmato, non ho riportato condanne penali. Ragazzi, ma questo veramente lo faranno sindaco di Monate sul Serio? Perché la procura di Messina poi fornisce i dati richiesti dal comune dal casellario giudiziale del sindaco onorario di Monate sul Serio viene fuori l'iscrizione a suo carico di 19 provvedimenti di condanna. 19 provvedimenti di condanna, non uno, non due. Intercorsi nell'arco temporale dal 9 aprile 2019 al 4 marzo del 24, cioè in 5 anni, si è preso 19 condanne, che è un bel record, fanno quasi 4 condanne all'anno, ed è riuscito a scrivere: non ho procedimenti a carico. Poi si è giustificato con l'avvocato dicendo: Pensavo che si riferisse solo a procedimenti, che non fosse obbligatorio dichiarare la presenza di procedimenti penali diversi da quelli previsti dal bando di concorso. Il Comune gli ha risposto: no, l'obbligo dichiarativo è di tutte le condanne che hai preso, non solo quelle dell'interdizione dei pubblici uffici. Ok? Non è, e poi non può essere a discrezione del candidato, ma pensa un posto sindaco onorario. Non può essere a discrezione del candidato decidere quali procedimenti di condannamento e quali no. Ma che sei? Allora, tra l'altro, non è che l'avessero condannato così per il furto di una mela. Condanne divenute irrevocabili per truffa, che è ovvio, non vai a lavorare al comune. Appropriazione indebita, altra di quelle condanne che non c'entrano niente col lavoro nel comune, no? Delitti contro la fede pubblica. Poi, tutto questo c'è già da solo, voglio dire. Poi, ulteriori condanne anche per ipotesi reiterate nel tempo. Quali? Diffamazione a mezzo stampa. Boh, questa mi sembra la minore, forse. Diffamazione tout court. Calunnia. Denuncia di sinistro non accaduto, quindi truffa alle assicurazioni. Patrocinio infedele. Falsa dichiarazione sulla propria identità. Perché tu questo doveva fare, dipende dal comune, ha pure preso una condanna per falsa dichiarazione sulla propria identità. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Tentata estorsione. Peccato che non ci sia l'associazione delinque, perché ci manca un po'. Tentata estorsione, atti persecutori. Non ho capito. Allora, caro, tant'è che il comune dice: beh, ce n'è sufficienza per ritenere il requisito di idoneità morale e attitudinale. Ed espletare l'attività di pubblico impiego, insomma, lo hanno licenziato. Ora, sindaco onorario, dimonate sul serio, vuol dire che c'è un paese in cui mandiamo tutti i geni. La settimana scorsa abbiamo raccontato di uno che si è messo a cercare di rubare l'auto della polizia mentre la polizia era ferma a fare dei controlli con il cacciavite e tutto. Quello è andato subito, ha preso la residenza a Monate sul serio. Questo può diventare il sindaco di Monate sul serio, e se va avanti così faremo anche l'assessore e quant'altro. Comunque, io dico, ma 19 contane, a parte il fatto che ha fatto di tutto questo, perché atti persecutori, tentata estorsione, denuncia di sinistra non accaduto, false dichiarazioni sull'identità, diffamazione, calunnia, e poi anche appropriazione indebita e delitti contro la fede pubblica. E voleva pure essere dipendente, ha fatto concorsi. No, ma io pensavo fossero solo altri reati. Quali altri reati? Quali altri reati? Allora, andiamo al quarto posto della poco immediabile classifica. Cioè, era il titolo di un film molto bello, tra l'altro. Non è un paese per vecchi, ma questo lo diciamo. Si dice spesso che l'Italia non è un paese per vecchi, in realtà l'Italia può essere anche, può non essere anche un paese, non è un paese per giovani, ma può anche non essere un paese per vecchi. E attenzione, è una ricerca molto importante quella che ha realizzato con i fondi PNRR l'Università di Firenze, con 800 ricercatori e una rete di 20 atenei. Cosa sono andati a vedere? Sono andati a vedere dove gli anziani rischiano di più, o meglio, sono a maggior rischio di non ricevere le cure che servono, e hanno stilato un insieme di parametri e quindi dati relativi alla popolazione anziana residente, quelli relativi alla classificazione di area interna, quindi la distanza in auto superiore ai 20 minuti da un ospedale o dagli altri servizi, la possibilità poi di avere a disposizione caregiver familiari attraverso il rapporto percentuale tra popolazione over 80 e parenti di età compresa tra i 50 e i 64, incrociandoli con tassi di bassa di fecondità e di migrazione. Allora, non emerge quello che sarebbe più intuitivo, e cioè dice: vabbè, se abiti in un comune, di un paesino, di alta montagna, isolato, hai più difficoltà a ricevere servizio come anziano. Non è detto, perché i centri migliori sono in Val d'Aosta, in Veneto, in Trentino Alto Adige, in Puglia, Lombardia e Lazio. Ci sono i comuni con l'indice di criticità potenziale più basso, ma ad esempio ci sono alcune zone della Liguria che, pur essendo ad altissima percentuale di over 80 e in paesini abbastanza, diciamo, isolati, hanno un indice di criticità potenziale basso, e aree dove invece, pur avendo meno anziani, c'è un indice di criticità molto alta, ad esempio in Basilicata. Quindi Le regioni che hanno gli indici di alta criticità potenziale nelle cure agli anziani sono Molise 24%, Basilicata 21%, Abruzzo 18%, Sardegna 14%, Toscana 13%, Liguria 10%, il valore nazionale è 7%. All'opposto abbiamo la Valle d'Aosta che è a 0, il Veneto è allo 0,5, il Trentino è allo 0,7, la Puglia è al 2,3, la Lombardia è al 2,6, il Lazio al 3,7%. In tutti i comuni con la i comuni con la criticità alta sono 544 e si trovano comunque in tutto il paese, perché anche al nord hai Azerbaijan, Emilia o Fasce, Gorreto in Liguria, anche comuni a bassa criticità ce ne sono anche al sud: Orta di Atella, Melito di Napoli, Gricignano d'Aversa in Campania. Il progetto di ricerca si chiama age.it, tra l'altro ricorda il rapporto che il 20% degli over 70 mostra gravi limitazioni nel compiere attività quotidiane. Però attenzione, perché essere anziani comporta molti disagi, però non è la stessa cosa vivere in Molise, Basilicata e Abruzzo, laddove hai il 24% di criticità potenziale, o vivere in Veneto, Val d'Aosta e Trentino, dove non arrivi neanche all'1%, allo 0,7%. Sono tutti anziani, ma alcuni sono più anziani di altri, mettiamoli in questo modo. E restiamo sul tema, perché guardate, poi questo aumenta anche lo spopolamento, su un tema che a noi sta molto a cuore, cioè come anche grazie al PNRR, ne abbiamo parlato con le Poste Italiane per la loro iniziativa, cioè, e viste le nuove tecnologie, visto lo smart working, vista anche un modello nuovo di economia, come riuscire a ripopolare, a rendere attrattivi i borghi italiani nel centro, nord e sud del paese. Vanno fatte le connessioni, bisogna operare anche nelle zone a fallimento di mercato, bisogna avere dei punti anche fisici come quelli a cui puntano le Poste Italiane per documenti, anagrafe e quant'altro, e bisogna avere anche i collegamenti, perché con le pressioni che ci sono nelle grandi città sui costi della casa, se tu avessi collegamenti infrastrutturali digitali avresti un'operazione virtuosa probabilmente di spostamento a risiedere in quei centri minori, perché se sei connesso e non usi la diligenza per arrivarci, ci puoi anche lavorare. Il problema è che spesso c'è la diligenza e mancano gli indiani. Ne parliamo dopo il traffico.
Focus Economia.
Minuti. Terzo posto della poco immediabile classifica. Mi collego a quello che abbiamo detto. È una realtà che conosco bene, insomma, ed è appunto come valorizzare il territorio. Mi riferisco a Biella, ma non solo. C'è stato un appello del grande artista, uno dei padri dell'arte povera, Michelangelo Pistoletto, che a Biella ha realizzato una bellissima struttura espositiva e anche congressuale nelle vecchie, dove si facevano i tessuti una volta a Biella. Ma l'appello è stato raccolto anche da Paolo Zegna, presidente della fondazione anche Biellezza, Maurizio Sella, presidente del gruppo Sella, Paolo Barberis Canonico, presidente dell'Unione Industriale. E cioè, che cosa? Ma voglio dire, infrastrutturare anche il biellese, ma è un caso di scuola, non è che ce l'abbia solo con Biella, è al centro, diciamo, geografico tra Milano e Torino. Potrebbe essere un luogo, tra l'altro è la città più vecchia della penisola, potrebbe essere un luogo dove spostare non solo turisti ma anche residenti. Il problema è che il treno è un incubo, no? Ma dice lo stesso Pistoletto, la pandemia ci ha insegnato che con gli strumenti di oggi si può lavorare a distanza con un collegamento ferroviario che in un'ora permette di arrivare a Milano Torino. Molti lascerebbero le grandi città e sceglierebbero di venire a abitare nel biellese. Avresti una situazione, come dicono gli inglesi, win-win, perché faresti arricchire il territorio, libereresti anche da un po' di pressione immobiliare le grandi città. Il problema è che devi arrivarci, in questo caso non è neanche la connessione, diciamo, l'infrastruttura digitale. Lo stesso Pistoletto dice: solo le ferrovie quello su cui puntare. Peccato che, e qui vengo ai pendolari piemontesi, c'è anche l'associazione pendolari biellesi, e c'è il coordinatore dei pendolari vercellesi, poi c'è il portavoce dei pendolari lombardi. Io non voglio tornare sull'altra velocità, come adesso alcuni la chiamano, l'altra velocità. Però attenzione, ci sono dei intanto hanno spostato gli arrivi e le partenze da Torino a Milano per i pendolari dalla stazione centrale a Garibaldi, quindi per i lavori a Certosa questi poi per andare in centrale devono prendere i mezzi. Ma al di là di questo, scusate, in alcuni periodi i regionali veloci impiegavano 54 minuti per la tratta Vercelli-Milano e anche per Novara, adesso vanno sui 70 minuti. Poi il Freccia Bianca, una volta che fermava nel 2015 a Vercelli, poi soppresso, impiegava 47 minuti per fare Vercelli-Novara-Milano. Allora lì inizi a ragionare se devi, diciamo, andare a abitare un po' fuori. 47 minuti, meno di quanto magari ci metti a Milano nel traffico di punta della mattina. Ancora, poi disagi da Biella, visto che parlo di Biella, è collegata con Santià e Novara, dove gli indici di puntualità sono da bollino rosso, così come in tutte le principali direttrici sulle due metropoli italiane. E se la Santià Novara è la peggiore come dati, non è che le altre se la passino meglio, perché i pendolari alessandrini devono fare i conti con i ritardi tra Novi e Genova, quelli gli alessandrini sull'altro fronte i ritardi su Acquio vada a Genova. A Cuneo lamentano da mesi difficoltà sui collegamenti per Ventimiglia e Torino, ritardi e ripetizione anche durante Capodanno, due ore, i treni ai partiti da Ventimiglia sono andati a Torino con 190 e 249 minuti di ritardo. Nel biellese mi scrive un'ascoltatrice: compri un appartamento per 20.000 euro. Sì, è vero, sarebbe bellissimo che questo paese riuscisse anche con il PNRR a infrastrutturare e avere appunto una cosa sana per tutti. Il problema è che ci devi arrivare un appartamento da 20.000 euro, però non so se sia vero 20.000 euro, ci devi arrivare, perché col Calesse è lunga, non so se è chiaro. Adesso direte che ce l'abbiamo con il Piemonte, ma non è così, perché vado al secondo posto della poco invidiabile classifica e vedrete che il primo posto torno vecchio classico. Allora, segnalo solo il caso, ce ne eravamo già occupati negli anni passati, stiamo parlando della città della salute di Torino, che ha tantissimi problemi da anni, ma in primo luogo ha i conti. È vero che, insomma, ma quella è l'azienda ospedaliera più grande del Piemonte. Il bilancio consuntivo 2024 da approvare a fine aprile è inquieta molto il nuovo commissario, che si chiama Thomas Scheil. Lui si insiederà a marzo. Il previsionale prevede un saldo negativo di 62 milioni di euro nel 24. Anche sul 2025 stanno con un previsionale di 60 milioni di perdite. Ora nel 23 era meno 25 milioni. Allora, la prima domanda è: come hai fatto a passare da meno 25 milioni a meno 60 milioni in un anno? Non è che ti sei riempito di pazienti. E il passivo sarà coperto dalla regione, quindi dai soldi nostri. C'è successo di tutto lì dentro, è un continuo risanamento. L'azienda spende 30 milioni l'anno per mantenere i locali obsoleti, tant'è che i medici dicono: facciamo interventi di eccellenza in una struttura che cade a pezzi. È vero che fanno interventi di eccellenza, dai trapianti alle terapie per la sclerosi multipla all'impianto delle staminali. Tra l'altro sono remunerate a livello nazionale e regionale meno dei costi che presuppongono. Beh, se è così, qualche buco inizi a crearlo. Poi la domanda è: che cosa è dovuto l'incremento che da meno 25 milioni si è passato a meno 60 milioni? Dalla farmaceutica ai dispositivi, dalla manutenzione ai consumi energetici alle materie prime. Tutte voci che hanno avuto un'impennata negli ultimi due anni. I 30 milioni per la manutenzione dei locali. Ragazzi, non lo so, in bocca al lupo al neo commissario che arriva a marzo, si becca meno 60 nel 2024 e meno 59,4 nel 2025. Vado sul GR24 e poi andiamo al primo punto, al primo posto della poco invidiabile classifica.
Manuel.
Il mondo di Manuel.
Manuel.
Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Sono Manuel Agnelli e vi apro le porte del mio mondo.
Il mondo di Manuel.
Ogni domenica alle 19.15 qui su Radio 24.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone. Sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 14 nella versione Express On Air, solo su Radio 24, e in podcast in versione extra large con tutte le rubriche e le indicazioni utili di espatrio al completo, tutte le volte che vorrete. Cercate Generazioni Mobili sulle principali piattaforme audio. Non vi costa nulla.
Allora, io sono Paolo Ruffini e c'è Federico Parlante accanto a me.
Che?
Ecco, Federico Parlante ha una particolarità, quale?
Un cromosoma in più.
C'ha semplicemente un cromosoma in più. Allora seguiteci in questo boicottaggio, in questo sabotaggio di Radio 24 tutti i sabati a partire dalle ore 20 con Radio Up and Down. Paolo Ruffini, Federico Parlanti e uno dei due è Down. Chi dei due?
Io.
Lo so, ma se ti indichi in radio non si vede. Vi aspettiamo sabato alle 20!
Focus Economia.
Di nuovo in diretta con Focus Economia per la parte conclusiva della poco invidiabile classifica, che poi come promesso useremo, sfrutteremo la conclusione oggi della 107ª edizione di PT Uomo per fare un punto non tanto sulla moda ma sul settore moda che, come abbiamo ricordato, ahimè, dopo l'automotive il settore pelletteria, accessori e abbigliamento è quello che soffre le maggiori difficoltà. Comunque andiamo al primo posto della classifica. Dico subito che voglio essere assolutamente rispettoso, ci mancherebbe, della figura del Presidente della Repubblica, e diciamo che è un primo posto, soprattutto anche un auspicio, dai.
And the winner is...
Allora, una città, la vincitrice è una città, ma non c'entra la città a cui voglio personalmente un bene dell'anima, che ha la valle dei templi, avete già capito, più bella anche di molti luoghi in Grecia, per mia testimonianza, la capitale della cultura Agrigento, perché domani vi sarà, diciamo, il via al festeggiamento di Agrigento, capitale della cultura, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, nella speranza intanto nella speranza che non piova, che detto ad Agrigento con quello che ha sofferto quest'estate sembra una maledizione, no, in realtà nella speranza che non piova, ma non dovrebbe, perché nel Teatro Pirandello, dove avverrà la cerimonia di inaugurazione della presenza del Presidente della Repubblica, durante un concerto della Jazz Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera è scoppiato un violento temporale ed è piovuto dal tetto. Ora, l'ironia è facile, non sono abituati all'acqua, non era prevista. È piovuto dal tetto. Il presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello ha detto che il problema è noto al comune di Agrigento, meno male che era noto, e sono in corso lavori per rendere impermeabile la copertura. Si è incavolato anche il governatore della Regione Sicilia Renato Schifani, perché l'acqua è penetrata nel solaio di copertura dello stabile ed è caduta sui musicisti. dice appunto dalla Fondazione Pirandello, dicono: siamo pienamente consapevoli della problematica, era già stato avviato un intervento di impermeabilizzazione della copertura dello stabile con una squadra specializzata in edilizia acrobatica attiva da una settimana. La sfiga ha avuto che piovesse. Magari si poteva partire un po' prima? Chiedo per un amico che deve inaugurare domani l'anno Agrigento Capitale della Cultura. Le infiltrazioni, benché sgradevoli, beh, insomma, sgradevoli sicuro, non compromettono la sicurezza della struttura, come confermato da verifiche tecniche recenti. Cioè, ti piove addosso, ma la struttura non crolla. Guardate, qui c'è poco da ridere, perché come ha ben ricordato anche il collega Stella sul Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, insomma, c'è un dato. Il 2 febbraio del 2024, quando Gorizia e Nova Gorica iniziano ad aprire il cantiere, perché poi beccheranno loro, saranno loro capitali della cultura, il testimone è passato da Pesaro, da Agrigento e poi andrà a Gorizia e Nova Gorica. Dicevo, il 2 febbraio 2024, mentre lì si apre il primo cantiere per cambiare faccia al piazzale del comune, che era quello diviso, diciamo, col filo spinato ai tempi della guerra fredda a Gorizia, ad Agrigento non si è fatto nulla, capitale della cultura 2025, 11 mesi dopo aver ricevuto la nomina, diciamo, governativa, stavano ancora decidendo non come chiudere cantiere, ma come varare una fondazione per decidere. La fondazione a quel punto viene varata dopo altri mesi, ma ragazzi, stiamo parlando ormai dell'aprile-maggio del 2024, dell'anno scorso, e ancora oggi non ha una sede, un telefono, un infopoint, quindi si capisce che fa sta fondazione. Massimo rispetto per la fondazione. Allora, già se n'era parlato, perché vi erano stati degli strafalcioni sui cartelli messi dall'ANAS, poi corretti. La strada degli scrittori dedicata ai luoghi di Luigi Pirandello, nella prima indicazione c'era l'indicazione Valle di Templi, sarebbe Valle dei Templi, di Templi in italiano diventerà il signor Giovanni Templi e la sua valle. Poi alla quarta riga, casa Pirandello contratta Caos. Allora, sarebbe contrada, immagino. Certo che chiamandosi Caos la contrada, hanno immaginato di insistere, l'hanno chiamata contratta. Poi hanno corretto, per carità, ha piovuto nel teatro Pirandello, le opposizioni lamentano che non è stata sistemata una strada, uno svincolo, un marciapiede, una fontana, non c'è uno straccio di programma per dare concretezza a questa benedetta annata da capitale culturale. Un po' più speranzosi gli albergatori, anche se dicono: guardate, siamo preoccupati. Allora, intanto qualcosa però è stato fatto, mi correggo, perché se il sindaco Francesco Micichè punta tantissimo sul decoro, la pulizia, l'arredo urbano, i servizi, cioè rendere Agrigento un po' più europea. Intanto hanno rimosso un cartello qualche giorno fa che era appeso davanti a un antico pozzo, bello ma secco, e recitava: Agrigento, capitale mondiale della sporcizia e della mancanza d'acqua. Almeno il cartello l'hanno rimosso. Non so se la sporcizia e l'acqua nel frattempo siano la sporcizia rimossa e l'acqua arrivata. E poi hanno cercato di rimuovere i sacchi di pattume lasciati un po' qua e là durante nei dintorni del parco I Cori. C'è una lapide dello spazzino che morì in un intervento alla frana del 1966. C'è il ponte che ha due corsie su quattro sbarrate, le altre due divise da una barriera eternamente provvisoria. C'è l'incavolatura fatta per il telamone. Frankenstein, ci hanno creato un telamone mettendo assieme pezzi diversi di altre sculture con l'effetto che molti lamentano di telamone Frankenstein. C'è il disordine urbanistico nella frazione di Villa Seta, dove furono trasferiti i detriti, gli asfollati della frana. C'è ancora lo scheletro dello stadio da rugby, che dove era un palazzetto dello sport per strappare i ragazzi dalla strada. Poi usato come sede di un maxi processo e poi abbandonato. C'è il campo scuola di atletica leggera, pensate che vi si allenava Sara Simeoni negli anni 80, ormai tutto in sfacelo, gradinate di marmo, spogliatoi, giungla che si è divorata tutto, il prato centrale della pista rossa brucato da un cavallo solitario, il racconto di Gian Antonio Stella sarebbe da incorniciare. E poi la domanda: ma con tutti questi problemi che senso ha avuto buttare, e dico buttare, €1 milione per il concerto di Volo a Valle dei Templi, fatto col cappotto perché lo registravano ad agosto con tutti che morivano di caldo, e poi appunto il telamone Frankenstein composto mettendo assieme 90 pezzi di 8 telamoni diversi. Dunque, a Gorizia e Nova Gorizia ci sono in questo momento 60 cantieri aperti, a Agrigento non si capisce, sono stati però stanziati 6,3 milioni, metà dei quali erogati da comune. Ripeto, le stime più ottimistiche parlano di 2 milioni di turisti in più. Certo che anche il presidente di Federalberghi Piccarella dice: siamo in grande ritardo. E dopo la riapertura del palacongressi chiuso per anni a causa di una falda freatica in una città che soffre, che soffre la crisi idrica, resta chiuso in infestato del Bacce l'albergo con più camere, il Grand Hotel, e ancora chiuso l'Hotel Concordia e Belvedere l'Hotel Pirandello. Ora la kermesse è già costata €4 milioni. Domani ci sarà il Presidente della Repubblica, quindi massimo rispetto per Sergio Mattarella. Immaginiamo che tutto andrà bene domani. Sicuramente possiamo parlare di un'occasione persa, perché non ti capita tante volte di essere capitale della cultura e avere questi soldi, e soprattutto di un'occasione persa per incapacità, nel senso che se tu, mentre Gorizia e Nova Gorizia stanno già aprendo i cantieri, ci metti dei mesi a fare una fondazione che ancora non ha niente, non si capisce cosa l'hai fatta. Beh, il tempo non è una variabile indipendente, il tempo è il tempo, ormai ci sei, quindi in bocca al lupo, e speriamo che almeno i flussi turistici, nonostante gli amministratori, i flussi turistici possano premiare Agrigento. Cambiamo tema, sì, vedo molti messaggi su Agrigento, ma ragazzi, le cose vanno dette col loro nome, non è la sfiga o il riscaldamento climatico. Se tu parti in ritardo di mesi perché non sai pianificare nulla, il risultato è questo. E diciamo le cose come stanno, su. Dunque, si conclude oggi invece la 107ª edizione di Pitti Uomo, che è l'appuntamento più importante per la moda maschile in Italia, iniziata il 14 gennaio alla Fortezza Basso di Firenze. 13.000 i buyers, come si dice, i compratori registrati. Tra l'altro 4.700 arrivano dall'estero, sono proprio gli stranieri in forte crescita, più 6%. I primi paesi in ordine di affluenza sono Germania, Spagna, Regno Unito, Olanda, Turchia, Giappone, Stati Uniti, Francia, Svizzera, Belgio. E il testimone poi passa come sempre a Milano, che dal 17 al 21 gennaio ospiterà il Fall Winter, la moda femminile. Dunque, ora vorrei capire che clima si è respirato, perché la moda made in Italy ha avuto una difficoltà l'anno scorso, il fatturato è tornato sotto i 100 miliardi di euro, soglia che va superata nel 2023. Quest'anno si stima nel 2025 dovrebbe fermarsi a 96 miliardi di euro, meno 5%. Ci sono alcuni settori che vanno bene, tutta la parte gioiello, beauty, occhialeria, e invece settori che hanno avuto flessioni molto marcate: tessile, abbigliamento, pelletteria, calzata e calzature. Ora, è vero che la legge sulle PMI metterà 100 milioni di euro a disposizione dei mini contratti di sviluppo sulle imprese anche della moda, però vorrei capire, e abbiamo raccontato molte volte che la moda ha avuto un doppio problema, ha avuto, diciamo, un rallentamento fortissimo dei consumi in Cina, laddove l'alta moda, anche italiana, puntava molto e aveva molto investito, e poi ormai, a detta anche di molti operatori, aveva tirato troppo sui prezzi, complice il post-Covid, la voglia anche di tornare a uscire, di comprare abbigliamento. Ma ormai ho visto, insomma, da Andrea Guerra a Brunello Cucinelli, vari personaggi, lo stesso Marco Palmieri, il nostro ospite, dire: ragazzi, forse sui prezzi abbiamo tirato un po' troppo, e la Cina che non compra, l'inflazione che ancora morde, soprattutto nella parte percepita del consumatore, il risultato è quello che abbiamo ricordato: il settore va sotto i 100 miliardi di fatturato. Raffaele Napoleone è l'amministratore delegato di PT Immagine, buonasera.
Buonasera a voi.
Senta, allora, questo è il quadro che abbiamo raccontato nel 2024. Che segnali sono arrivati da PT Uomo? A, tendenza a calmierare un po' i prezzi; B, nuovi mercati, visto che la Cina tira meno?
Allora, puntato sulle effettive analisi più importanti. Il primo argomento: io rappresento Uomo, quindi evidentemente una parte di tutto il sistema moda, e dai dati di Confindustria Moda, rispetto ai dati complessivi a 100 miliardi di cui si parlava prima, l'uomo ha retto molto meglio questa situazione complicata. In pratica il fatturato del 24, le previsioni, le stime sono a 11 miliardi 422 milioni, che rispetto al 2019 sono comunque 1 miliardo e 2, 1 miliardo e 3 di più, perché nel 2019 abbiamo fatturato 10 miliardi 147. Cosa vuol dire? Che anche l'uomo sicuramente ha sofferto di una situazione congiunturale legata alla geopolitica non positiva, ma ha tenuto molto meglio. Tra l'altro l'export addirittura è marcato nel 2024 un piccolo aumento, che però è significativo, dello 0,6%, che è comunque 1,8 miliardi più alto del 2019.
Quindi lei dice c'è stata una difficoltà in tutto il settore, però un conto è parlare del calzature, pelletteria, abbigliamento femminile, laddove però c'era anche un giro d'affari molto più alto. Nella componente maschile la tenuta c'è stata e siete ancora di 1,2 miliardi sopra il livello del 2019, poi c'è l'inflazione da considerare, ma comunque il dato è sicuramente migliore. Secondo lei perché ci sono state meno tensioni sui prezzi, o perché il volume era meno pompato rispetto alla donna e a calzature?
Lei ha toccato il punto corretto. Sull'uomo, queste vicende di cui hanno parlato i manager più importanti della moda, ne ha fatto i nomi, non è stata così influente, nel senso che l'abbigliamento maschile e anche tutto quello che gira intorno all'abbigliamento maschile, che noi qui ben rappresentiamo, non ha subito quei salti in alto
di prezzi,
quello che gli inglesi chiamano value for money, il valore per il valore effettivo rispetto a quello che uno compra. La moda uomo ha mantenuto degli equilibri molto maggiori, sicuramente mettendo sul prodotto gli aumenti energetici, la parte dell'inflazione, quindi recuperando quello che doveva essere recuperato, però lo ha fatto in maniera differente rispetto ad altre merceologie legate al settore moda. Per cui è stato un PT Uomo molto dinamico, occasione straordinaria per incontrare i mercati internazionali, e lei ne ha letti un po' quelli che sono venuti, molto meglio di quanto ci aspettavamo e di quanto si aspettavano i compratori. È vero che stiamo parlando della stagione autunno-inverno 2025, quindi sono previsioni che, se non vedranno smentite alla luce di problemi di geopolitica che non possiamo oggi prevedere, sicuramente ci fanno pensare a un autunno-inverno 2025 molto positivo.
Questo mi fa piacere, perché voi comunque non siete la parte maggioritaria, ma siete una parte importante. Senta, venendo invece ai mercati, anche è chiaro che era molto di più il settore donne esposto, e calzature esposte, e pelletteria verso la Cina, ma anche qui c'è una differenza nel settore uomo rispetto al settore, agli altri settori, cioè avete sofferto meno il calo della domanda cinese?
Beh, sicuramente i fatturati della donna rispetto ai fatturati dell'uomo sono molto più alti, quindi sono più sensibili le varianti. Puoi avere lo stesso calo eventualmente percentuale però è meno significativo in termini di valori assoluti. L'uomo ha tenuto meglio, anche perché l'uomo sta entrando in una dinamica evolutiva sugli stili di vita, dove la donna già aveva cominciato a intervenire. Penso a tutta la parte del wellness, l'abbigliamento, dello star bene, le persone che fanno pilates la mattina o che fanno yoga, sono cose che già erano state assorbite con dei marchi italiani o internazionali. Comincio adesso a entrare anche nel settore dell'uomo, in particolare noi abbiamo fatto una sezione specifica sulle biciclette, Knees Up, quindi con un gruppo inglese che ha messo insieme dei grandi interessanti produttori, anche magari di piccola taglia, però di gran creatività, e questo dimostra che ci sono ancora degli spazi per riattivare la pulsione all'acquisto nell'uomo, dove nella donna è stata spesso sollecitata, forse anche in tempi precedenti agli attuali. Quindi noi siamo positivi, gli espositori, i grossi espositori, da Brunello Cucinelli a Erno e alle altre grandi aziende o Keaton che fossero, di fatto sono tornati a casa con buoni contatti, aumento anche di presenze di compratori internazionali grazie ai piani di ospitalità dell'Istituto Commercio con l'Estero sostenuti dal MAECI. Quindi noi chiudiamo questa edizione molto più rinfrancati rispetto a quello che era lo stato d'animo all'apertura, con fatti oggettivi, non perché
siamo questo si figura, a noi fa solo che piacere, anche perché appunto raccontiamo, abbiamo raccontato nel 2024 che dopo l'automotive il settore dove i cali erano forti era proprio il settore moda, nella componente abbigliamento, pelletteria e calzature, e vedere che appunto nella fascia uomo questo non c'è, e anzi avete anche una prospettiva moderatamente positiva, ci fa piacere. Due cose, adesso oggi praticamente passate il testimone a Milano perché che inizia la parte, no, di sfilate femminili, ma volevo ricordare che il 22 e il 23 sempre a Firenze, sempre a Fortezza Basso, c'è Pitti Bimbo, perché si svolge due volte all'anno, è la moda junior, importante anche quella per quello che riguarda poi il fatturato complessivo. Grazie all'amministratore legato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, grazie come sempre a Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa e Anna Riva per l'assistenza in redazione, in regia anche questa settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.